Va ora in onda
il giro del mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti ad una nuova puntata de Il Giro del Mondo in 80 Radio. Un saluto da parte del nostro regista Walter Martinelli ed un saluto da parte mia. La trasmissione di oggi vuole essere dedicata a quelle personalità che non sono propriamente radiofoniche, personalità che sono diventate famose in altri campi. Ecco, per esempio, le dive del cinema. Sì, le dive del cinema. Vedremo nell'episodio di oggi come le dive del cinema sono state accolte alla radio, sotto le diverse latitudini del mondo e durante i diversi periodi storici. Inizieremo subito dopo questa bellissima canzone di Pino Donaggio.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Baciarti e poi svanire in questo sogno irreale. Lassù sento gli angeli che cantano per noi, dolcemente, dolcemente, è un canto fatto di felicità. Ascolto e ti vedo ancora più vicina, la musica che sento è come sinfonia, il coro degli angeli mi fa sognare ancora. Io vorrei che questo sogno fosse realtà.
Dicevamo poc'anzi, la puntata di oggi è dedicata alle dive del cinema e a come sono state accolte alla radio nelle diverse nazioni del mondo. Se uno dice cinema, se uno dice diva, il primo nome che verrà in mente alla quasi totalità degli ascoltatori è il nome della mitica Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, la diva per antonomasia del cinema hollywoodiano. Ascoltiamo come venne accolta in questa intervista del 1956 per la NBC. Oggigiorno, quando una diva arriva alla radio o in televisione, si dà fondo a tutta una serie di luoghi comuni, alla grande fanfara e a parole altisonanti. Ecco a voi la regina del cinema, ecco a voi la grandissima diva, l'attrice di fama internazionale. Nulla di tutto questo accadde nel 1956 nel corso della piccola intervista a Marilyn Monroe che stiamo per farvi ascoltare. Anzi, questa intervista è caratterizzata da una sorta di intimismo. Ascoltate la voce di Marilyn, ascoltate anche le sue pause e dopo la ascolterete anche in una delle sue più belle canzoni.
Old friend monitor and Garraway are host right now to the very likes of Miss Marilyn Monroe.
I wonder if I'm scared of you. Are most men scared of you? I'm not sure whether I should be frightened of you or not.
No, nobody's scared of me.
I don't know. I bet a lot of guys are scared of you, though, because you're such an institution now. Really, you are. You're a kind of a national possession. Do you feel that you belong to the nation as a whole?
I don't know quite what you mean by that. I live here.
That'll do it very nicely. I heard you were smart, but I didn't know.
I'm not.
Yes, sure.
Don't let me fool you. I'm not.
You know, you have a reputation as among the great mass of people. I think it's probably the most beautiful blonde in the world, but a kind of a dumb girl because you're a beautiful blonde. And blondes and dumbness seem to go together. I think it all started with maybe with gentlemen prefer blondes.
You know, it's interesting that people associate, if you happen to have blonde hair, you know, naturally or not naturally, however, or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view.
That isn't true, I'm sure.
Well, I mean, it doesn't matter what the person, what they look like, what color hair they have.
Nonsense.
Or if they happen not to be out of shape, I mean, my time's to come, gravity catches up with all of us.
Yes, slowly, but I'm afraid inexorably, if that's the right word. I hear that you're moving to New York City to live, is it so?
Yes, this will be my home from now on. That is until I retire, and when I retire, I'm going to retire to Brooklyn.
Why Brooklyn?
Oh, that's my favorite place in the world so far that I've seen.
Sure enough.
I haven't traveled much, but I don't think I'll find anything to replace Brooklyn.
You're going to help our rating in Brooklyn about 9 points. Why is it Brooklyn? What happens there with you?
Well, almost everything. I just like walking around. I think the view is better from Brooklyn. You know, you can look back over and see Manhattan.
Yeah, that's the only place you can see Manhattan from your
That's
flight,
the best view, but it isn't only the view. It's the people. It's, I like the streets. I guess the people and the streets and the atmosphere. I just like it.
How long do you think you'll be at the top, I wonder?
At the top isn't so important. What I'd like to do, that is what I would like to accomplish. I would like to be a good actress. And it's not a matter of being on top, because I think some of the best actors and actresses perhaps aren't on the top. So that's not the thing.
Do you miss your anonymity? Do you miss being able to go out and not be recognized and go places so that, as it used to be before you became famous, so no one would pay any attention to you except...
I'll tell you. I do in a way. However, I'm terribly grateful for everything that's happened, because I remember when things weren't like this at all. But you do miss sometimes just being able to be completely yourself and someplace, and people just know you as another human being.
Well, now, your success has been the, or close to it, the dream of every American girl, all right, I guess. After you got what you want, did you want it?
Well, the thing I like the most is to become a real actress. Mm-hmm. And I remember when I was a kid, sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon, and I would never come out of the movie, they'd have to come and get me, you know, I'd sit in the front row, and I'd think how wonderful it would be to be an actress and so forth. But I didn't really realize about acting, except I appreciated what I saw, bad, good, it didn't matter. I enjoyed it very much, everything that I would see, it's anything that would move on the screen. However, I think I realize more and more the responsibility, and it is a responsibility, and mm-hmm. as I say, I would like to be a good actress.
Mm-hmm. Good night, Marilyn.
Bye-bye. It's a pleasure meeting you.
I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I want to be kissed by you, just you, nobody else but you. I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you alone.
Dal cielo di Hollywood passiamo sotto il cielo di Roma, da Hollywood arriviamo a Cinecittà per vedere come una delle nostre più grandi attrici cinematografiche, che è stata anche un'amica della nostra radio e con cui anni fa ho fatto due trasmissioni, ovvero Silvana Pampanini, è stata accolta alla radio. Abbiamo due inserti, uno della radio italiana e uno della radio portoghese. Per quello che riguarda la radio italiana, non vorremmo farvi ascoltare una delle centinaia o forse migliaia di interviste che Silvana Pampanini diede ai microfoni della RAI e delle altre stazioni radiofoniche in Italia. Vorremmo invece farvi vedere come una diva del cinema, quando ne ha la possibilità, può anche diventare una conduttrice radiofonica. Eh già, perché vogliamo farvi ascoltare Silvana Pampanini in veste di conduttrice radio in questa sua trasmissione del 1977 che si chiamava A volo ridente.
Buongiorno cari amici, sono la vostra amica Silvana Pampanini e come sempre vi invito a volare. Volare per somigliare agli uccelli, cercando di non somigliarci troppo, altrimenti lo zio cacciatore ci spara addosso senza complimenti. E se non si riesce a volare come gli uccelli, proviamo a cinguettare, a cantare, poiché il canto degli uccelli, come ha scritto Giacomo Leopardi, è come a dire un riso che l'uccello fa quando egli si sente di star bene e piacevolmente. Onde si potrebbe dire in qualche modo che gli uccelli partecipano del privilegio che ha l'uomo di ridere. L'avete sentito? Dunque il nostro a volo ridente ha una motivazione piuttosto valida. Chi c'ha dietro un onorevole, chi c'ha dietro un pezzo grosso, chi segue un tema di moda, noi ci abbiamo dietro Giacomo Leopardi. Ma che volete di più? E a proposito di cinguettare, sapete che cosa fa un uccellino barese su un albero? Mezzo chilo. Perché mezzo chilo? Perché cinguette in barese, cinquetti in italiano.
Se abbiamo ascoltato una Silvana Pampanini conduttrice radiofonica, facciamo ora un salto ancora più indietro nel tempo, e cioè arriviamo agli anni 50 e vi proponiamo una Silvana in versione cantante, quando fu ospite d'onore alla Radio Nazionale del Portogallo cantando il brano Ninguém Me Ama.
Cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim. Vejo chegando, e eu chegando o fim. Città longa de fracassi, fracasso. Io c'è descrente de tutto, mi resta cansasso, cansasso da vita, cansasso de me. Vei già giocando, io giocando fin. Ninguém mi ama. Ninguém me quer, ninguém me chama, de meu
Se in inizio di trasmissione vi abbiamo fatto ascoltare un estratto di un'intervista molto intimista e senza la grande fanfara hollywoodiana riservata di solito alle dive, vogliamo adesso farvi ascoltare una vera e propria fanfara. Sì, quella che venne riservata a Marlene Dietrich negli anni 50 durante lo spettacolo radiofonico di Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era una grande diva di Broadway, aveva anche uno spettacolo alla radio settimanale, uno spettacolo che durò molti anni, c'era anche il pubblico in studio, come capita oggi nelle varie trasmissioni televisive. E ascoltiamo allora l'annunciatore che annuncia Tallulah Bankhead e Tallulah che dice: non sono io oggi la vera diva della trasmissione, in quanto la grande diva è Marlene Dietrich, la mia ospite d'onore. E poi la prende in giro per il fatto di essere già nonna, anche se era ancora una donna bellissima, e poi le fa cantare in diretta due canzoni. Allora Tallulah Bankhead e Marlene Dietrich.
Here is the star of the big show, Tallulah Bankhead.
Well, darling, I'm playing this part of the show under protest because I have to introduce now one of the most divine, glamorous women in the whole wide world. This woman, despite the fact that she's a grandmother, gets more woof whistles than any woman I know. Her appearance anywhere is a cue for all the whistlers to do their stuff. So here she is, Whistler's grandmother, Miss Marlene Dietrich.
I appreciate it if you didn't keep referring to me as a grandmother. You're overdoing it.
Don't speak to me about overdoing it. Speak to your daughter.
By the way, Tallulah, I had a letter from what was once the beautiful city of Paris before you got there.
Oh, Paris. Oh, what a time I had there, Marlena.
Did you buy any new gowns?
Oh, and what gowns? And how expensive. Honestly, Marlena, the prices they charge. You, for just a little snip of a dress.
I know. $500 covers nothing.
What did you pay for the one you're wearing, darling? $250?
That gown you have on intrigues me, Tallulah.
Oh, you like it, darling?
Mm-hmm. Just what color is that?
Well, it's the new color, you know, a battleship gray.
Battleship gray? That's lovely. Isn't it a little tight around the boiler room?
And not at all, Marlena. I wore it to a dance last week. Sort of a shakedown cruise. I think it fits me perfectly. It's just my size. 12.
What size?
12.
What size?
I told you twice, 12.
Oh, twice 12. That's more your size.
Marlena, I'm going to make a statement, and I want you to answer true or false. Will you do that?
Of course.
Well, here's the statement. That figure you have is not all yours.
Hmm? False.
That's just what I thought. Now, don't make any more cracks about my gown. I paid a pretty penny for it.
My goodness, that was a clearance sale.
What are you talking about? You should see the prices they soak you for dresses over there. I was soaked in every shop in Paris.
Yes, I heard you were soaked in Paris.
Marlena, darling, please, dear, now let's drop this nonsense. We're too close to go on like this. One of us will only get bruised, and with the cost we've got this week, I'm already cut up and bleeding. Now tell me, Marlena, whatever happened to that, oh, you remember, darling, that divine chap you used to go out with, Jeffrey?
Oh, we split up.
Really, darling? For good?
No, only temporarily. He got married.
Oh, yes, they do have a habit of doing that. But look, Marlena, we might as well face it. This is just between us, you know. Nobody's listening. Don't you find the man problem gets a little tougher every year?
You're so right, Tallulah. I wouldn't admit this to anyone else. But one day last week, I had lunch alone.
No. Well, if you think that's something, as long as you opened up to me, I'll tell you something. One day, about a month ago, I had breakfast alone. That's a shame.
It is really a shame, Men seem to be disappearing. In a few years, they'll be extinct.
They sure do.
Oh, I wouldn't say that, Cholula. They're probably all hiding out in the back room somewhere. And personally, I'm going to see what the boys in the back room will have.
Now, I think that's a sneaky thing to do. For 3 minutes, we've been standing here talking, and she hasn't been interested in the thing I said. All she wanted to do was work her way into a music queue. All right, Meredith, see what the boys in the back room will have. If you...
This lady buckaroo could rope and ride, and on payday you could hear her far and wide.
Go see what the boys in the back room will have, and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have, and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on flowers and my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have, and tell them I sigh, and tell them I cry, and tell them I died of the same. And when I die,
don't buy a casket
of silver with the candles on a flame. Just see what the boys in the back room are, and tell them I sigh.
We'll tell them you sigh.
And tell them I cry.
We'll tell them you cry.
And tell them I died of the same.
See what the boys in the back room will have, and tell them I'm having the same. Just see what the boys in the back room will have, and give them the poison they name.
And when I die,
when I die, don't be the preacher,
I'm the preacher,
for speaking of my glory and my fame.
And fame.
Just see what the boys in the back room, and tell them I sigh.
We'll tell them you sigh.
And tell them I cry.
We'll tell them you cry.
And tell them I died of the same.
We'll tell them you sighed and you cried and you died of the same.
Stick him up, Faulkner. I shoot for late.
My darling Malena. Now that room wasn't back quite far enough.
Il giro del mondo in 80 radio.
Here's the other song from the Blue Angel.
Falling in love again. Never wanted to. What am I? I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. I was made that way. I can't help it. Men closer to me like moth around a flame. And if their wings bring, I know I'm not to blame. Falling in love again. Never wanted to. What am I to do? I can't help it. And cluster to me like moth on a flame. And if their wings were, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I just can't help it.
A partire dagli anni 30, la radio come grande mezzo di comunicazione pensò bene di non fare la guerra agli altri mezzi di comunicazione come i giornali o il cinematografo, anzi pensò di diventare alleata di questi due mezzi. Per esempio, per quello che riguarda il cinematografo, ci fu in America per lungo tempo, durò quasi un trentennio questa abitudine, l'abitudine appunto di far ascoltare ogni settimana una riduzione radiofonica dei migliori film che andavano sugli schermi, sui grandi schermi in quel momento. Uno di questi film fu Piccole Volpi, il dramma interpretato da Bette Davis. Bene, cosa succedeva in quegli anni? Che per Piccole Volpi, come anche per tanti altri film, veniva fatta una riduzione radiofonica della durata più o meno di 50 minuti, con tanto di pubblicità, sponsor, eccetera, eccetera, nella quale recitavano proprio gli stessi protagonisti che davano vita ai personaggi sul grande schermo. Vogliamo quindi ora farvi ascoltare un'altra grande del cinema americano, e cioè la appena citata Bette Davis, in questa edizione radiofonica del suo dramma cinematografico Piccole Volpi.
Good evening, ladies and gentlemen. Lady Esther takes great pride tonight in bringing you one of the outstanding dramas in recent years. The Samuel Goldwyn motion picture, The Little Foxes, by the famous playwright Lillian Hellman. A significant story performed by most of the original cast. Bette Davis as Regina. Otto Kruger as Horace. Teresa Wright as Alexandra. Charles Dingle as Ben. And Loreen Tuttle as Bertie. The Lady Esther Screen Guild players in The Little Foxes.
June 16th, 1900. Mr. William Marshall of Chicago is in our midst for the day. He will take supper with the Hubbard brothers and their sister, Mrs. Giddens, who will show them what our southern hospitality is like. That was in the paper this afternoon. And Mr. Marshall was with us for dinner tonight. The whole family was here, all except Papa. He's up in Baltimore in the hospital. And everyone was very gay. But there was a lot of business talk, too, and then just as Cousin Leo and I are about to take Mr. Marshall to his train.
Before you go, Mr. Marshall, may I suggest one more drink, sir? And a toast to the plan we formulated during our meal.
Ben, that's an excellent idea.
Mr. Marshall, I give you the firm of Hubbard Sons and Marshall Cotton Mills.
I'll drink to that, to Hubbard Sons and Marshall. Now, I'm afraid I'll have to rush. Mrs. Giddens, I'll expect to hear from you.
Oh, you will. Goodbye, Mr. Marshall.
Goodbye. Goodbye, gentlemen.
Goodbye, Mr. Marshall. Goodbye.
Bertie, there goes the man who has opened the door to our future.
What?
Our future. Yours and mine, Ben and Oscar's, the children's.
Regina, you really think we've got him?
Don't you pretend, Ben. You know we have. You're like a cat that's been licking the cream.
When he accepted that toast, I could see the bricks of our cotton mill going into place.
I'll leave you and Oscar to count the bricks. I'm going to Chicago.
Chicago?
Yes, I'm going to live there, Bertie, where there's crowds and theaters and shops full of fine clothes. I'll give big parties for Alexandra, and I'll see that she meets the right young men. And later on, I'm going to take trips to New York and London and Paris. I'm going to have what I want. And everything I want.
That's going to take a lot of money, Regina.
I'll have money, Ben.
Yeah, I know, but enough.
What does that mean?
Well, Marshall's putting up $400,000. Now, we're putting up our local influence and $75,000 each, Oscar, myself, and you. I mean, your husband.
I know all that. I know the terms.
Well, then you also know that the contracts have to be signed in 10 days. Now, Oscar and I have our money ready. But your $75,000, that is Horace's, doesn't seem to be here.
That's right, Regina. You've written him. Ben's written him. We've all written him. Why doesn't Horace come home and talk business?
Yeah. Beginning to look like he doesn't want to.
Oh, but of course he wants to. But you know how those Baltimore doctors are once they get their hands on anyone with heart trouble.
If he wants to, why doesn't he? Doctors are no doctors.
Well, has it ever occurred to you that Horace is a good businessman?
Oh, there's no doubt about that, Regina. He owns the bank. Did it all himself, too.
Well, then, possibly, he may think he's not getting enough for his money.
Nonsense. That $75,000 will make him a million.
Oscar, I don't think that's what Regina means.
Huh?
She's saying that Horace wants more than his third.
But he's only putting up a third of the money. You put up a third and you get a third.
Yes, it would seem that way, Oscar. But there's no law about it, is there? I should think that if you knew your money was badly needed...
So, that's it. You want us to believe that Horace is deliberately holding out. Well, I don't believe it. I believe it's you. Am I right, Regina?
Well, it's only natural that I should look out for my husband's interests. Besides, you boys have done things like this. I've heard you say so.
I admire you, Regina. Well, how much do you want?
Now, Ben, I don't want to fight.
Oh, I don't either. You're holding us up, and that's not pretty. But we need you, and I'm a peaceable man. I'll tell you what I'll do. I'll give Horace 40%, provided he's home and his money is up within 10 days.
All right.
What I want to know is, where's this extra share coming from?
I don't know. Perhaps it could come off your share, Oscar.
Yeah, so that's my reward. For 30 years, I've worked my hands to the bone for you. Done all the things you didn't want to do, and now...
Oscar, you'll be a very rich man. Suppose a little more goes here, a little less there. It's all in the family.
Besides, I'll never marry, so my money will go to Alexandra and Leo. Who knows? They may even marry someday.
Marry? Zan and Leo? Why...
Where do you stay out of this? Of course, Ben, that would make a great difference if they married.
That's what I mean.
I know. Is that what you mean, Regina?
Oh, we'll talk about it someday.
I want to talk about it now.
But, Oscar, they're first cousins, and that boy of ours is so wild. He's mean and bad-tempered.
Betty, I told you to be quiet.
Unnatural for a mother to talk that way about her own son.
I'm sorry.
Regina, how do you figure to get Horace back?
Tomorrow, I'll send Alexandra up to Baltimore. She'll tell her father I miss him, and I want him to come home.
You think he'll come?
I know Horace. He'll come home.
I grandi varietà con il pubblico in sala, le riduzioni radiofoniche dei film, ma c'erano anche negli anni 50 e 60 i reporter che andavano in giro con una valigetta e un microfono ad intervistare le dive del cinema sui vari set. Vogliamo farvi ascoltare questi pochi minuti di un'intervista realizzata dalla radio messicana alla grande diva Maria Felix, il numero uno del cinema messicano. Questa intervista venne fatta durante una pausa della lavorazione del film Caffè Colón.
En el set de los estudios Churubusco se ha instalado todo un Café Colón fabuloso y elegante, de acuerdo con las fotografías y los datos exactos de la época. Encontramos, bueno, ya saben ustedes de quién se trata, la sensacional belleza, la extraordinaria mujer y artista que es María Félix, a la que encontramos fabulosamente bella, con un peinado de época y con un traje de vedette de lentejuela arriba y abajo, una gran cantidad de velos, todo en combinación y juegos de colores amarillo-verde. Una enorme cantidad de pulseras de esmeraldas y de oro en el brazo derecho, y ahora nos acercamos simplemente para saludarla. María, muy buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Le acabo de ver a usted hacer la escena de este cuplé. Entiendo que es la tonquinoas, la tonquinesa, cuplé de la época, ¿no?
Sí, sí.
Oiga usted, he visto que lo hace usted con un gusto, con una alegría desbordante y contagiosa. Le gusta mucho el papel.
Lo único que queremos hacerlo bien, y como no hemos tenido la preparación suficiente, por eso tenemos que trabajar más en el momento de tomarla y de la filmación. No hemos tenido ensayo, pero el maestro León Escobar ha estado gentilísimo y muy atinado en su baile.
María, ¿qué papel hace usted exactamente en esta película Café Colón?
Hago una vedette, la vedette del Café Colón de la época.
durante la estancia en México de los zapatistas.
Exactamente, los que usted ha visto aquí, entre los cuales está Pedro.
Sí, que está estupendo.
El jefe de ellos.
Está estupendo de zapatista, Pedro, ¿verdad?
Debía haber nacido antes. Él siempre está estupendo de zapatista y de lo que sea.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, y a usted luego se lo vamos a decir para que sepa lo que María Félix piensa de Pedro Armendáriz.
María Félix es muy amiga de Pedro Armendáriz.
María, cambiando de tema, me han dicho que en estos mismos micrófonos de XCW usted va a hacer una obra por radio. Entiendo que es su debut, que es la primera vez en su carrera artística que usted va a trabajar en radio.
Sí, pensamos hacer una comedia sobre la novela de Luis Espota, La Estrella Vacía. Vamos a hacer la filmación. Será la dirección a cargo de Emilio Gómez Muriel, pero yo pensaba, como es una cosa que puede ser muy interesante para radio, hacerla también en radio, a ver el público qué dice.
Pues va a decir lo que dice con todo lo de usted, María. La va a aplaudir y la va a seguir admirando y queriendo mucho.
Gracias, Paco.
Yo creo que ya me voy por dos razones. En primer lugar, oí que tiene usted que ir a cambiarse de ropa. ¿De qué ropa se va a poner ahora?
Me voy a poner un vestido negro, todo bordado en lentejuelas, con verde, con plumas verdes.
¿Y este para qué es? ¿Para qué escena
es? Ese es para bailar una cosa así muy corta aquí en el Café Colón.
Esa era una razón. Y la otra razón es que cuando me mira usted, ¿sabe qué? Como dicen muchas gentes de mi México, me chiveo todo.
¿A que no?
¿A que sí?
O no se le ve nada chiveado, nada, nada, nada.
Pues le juro a usted que lo estoy, María. Me da mucho gusto saludarla.
Igualmente,
le agradezco,
Paco,
mucho su tiempo y su gentileza. Y ya nada más por no dejarle, digo que le deseo con mucho corazón que siga teniendo suerte, porque la tendrá.
La tengo a pesar de
las pulseras. Por eso ni he hablado de ellas. Dije que las tenía, pero no dije qué son.
Es que Paco es muy supersticioso con las serpientes. Y yo traigo cuatro serpientes en el brazo.
Lagarto, lagarto.
Ahora, pero a mí me dan muy buena suerte.
Pero ahora
muchas gracias.
La tercera razón para irme. Adios María, muchas gracias.
Abbiamo ascoltato finora le dive del cinema alla radio, ma le dive non sono state solo quelle cinematografiche, abbiamo anche avuto e abbiamo tuttora grandi dive della musica leggera. Un esempio è, forse l'esempio più eclatante, quello della nostra Mina. Vorremmo farvi ascoltare in questi tre inserti come Mina venne intervistata in tre occasioni diverse ai microfoni di Radio Monte Carlo.
Dopo aver girato in lungo e in largo il mondo, amiche ed amici in ascolto, oggi ho finalmente il piacere di cedere il microfono della mia radiografia ad una cantante che non ha più bisogno di presentazione, diciamo semplicemente che è Mina. A Mina le mie domande provocatrici, pensando che tu conosca già le regole del gioco, no?
Sì, sì, le conosco.
Hai già sentito questo programma? Che carina che sei.
Brava, so tutto.
Bene, allora Mina, cominciamo. Mina e... Mina e gli uomini.
Ci deve essere rotto qualcosa qui, non so. No, qui no, non mi puoi prendere così, cattivo. Non ridere, guarda, smettila.
Va bene, d'accordo. Glisson?
Per favore.
Mina e il divorzio.
Sì, assolutamente, divorzista fino alla fine.
Mina e il mare.
Mi piace molto, mi piace di più quando ero bambina, però mi piace ancora.
Continuiamo a radiografare Mina chiedendo, per esempio, Mina e il cinema.
Come spettatrice? Sì, mi piacciono i film, i western fatti bene, mi piacciono i film di vampiri e qualche volta qualche Antonioni e qualche Fellini.
Mina e i suoi hobby?
Non ne ho, punto.
Mina e il teatro?
Non ho mai tempo di andare anche perché lavoro sempre di sera. Non so quasi niente, vedo rarissimamente qualcosa.
Mina e i festival?
Abbasso.
Ma che bello, queste sono belle radiografie, così, Mina e l'amore grande con la maiuscola.
Che bello, meraviglioso.
Mina e i bambini.
Allora sì, mio figlio meraviglioso, guarda, è una persona che amo di più al mondo, adoro tutti i bambini, in modo particolare il mio.
Vogliamo dedicare a Pacciughino una canzone?
Sì, uno dei Beatles che tanto a lui piacciono, Penny Lane.
Erano i Beatles con Penny Lane dedicata da Mina a Pacciugo, suo figlio, che adora. Mina e i presentatori.
Beh, tu mi sei simpatico. Devo dire altro?
Ancora, gli altri. Grazie comunque per il simpatico, sei sempre di un delizioso unico, guarda.
Allora, dico la verità, non so chi, dimmi tu, non so, aiutami.
I miei colleghi, i tuoi colleghi, quelli che hai incontrato nella tua carriera, le tue preferenze, Tortora, Buongiorno, Baudo, Villaggio.
Ma Villaggio lo consideriamo un presentatore?
È più un attore, giustamente.
Io devo dire che, vabbè, secondo me non è un presentatore, mi diverte molto Villaggio.
Anche a me, è vero.
Ecco, specialmente quando fa Kranz, mi fa molto ridere, ecco.
Mina e la televisione.
La televisione mi piace molto come mezzo e come modo di lavorare e così, e poi è un modo di lavorare abbastanza tranquillo anche se davanti hai decine di milioni di persone, mi piace molto.
Mina e Radio Monte Carlo, l'ascolti?
Sì, l'ascolto, e l'ascolto per forza, anche se non volessi dovrei ascoltarla per forza perché tutti sentono Radio Monte Carlo e anche magari posso anche fare a meno di portarmi la radio, è vero, ma è verissimo, mi spiace, non si fa altro che sentire Radio Monte Carlo.
Grazie, a nome di Radio Monte Carlo, Mina e i fotoreporter.
Se sono bravi vanno bene, e se sono delle brave persone, cosa abbastanza rara.
Mina è la critica negativa nei suoi confronti talora espressa da qualche giornalista.
Se hanno ragione sono con loro, se no no.
Mina è l'automobile.
Comoda, diciamo da commendatore per capirci, no? Che non vada molto forte.
Mina a tavola.
Mi piace da impazzire mangiare, come puoi ben vedere, del resto. Mi piace molto, troppo.
Mina è la moda.
La moda no, ecco, la moda non la seguo, mi piacciono le cose comode e anonime, diciamo.
Mina e i fans?
Beh, cioè, bisogna dividerli in tantissime categorie, quelli carini, educati e sinceri mi piacciono.
Continuiamo a radiografare Mina, un'occasione simpaticissima per voi ascoltatori, ma credetemi anche per me, perché è un piacere parlare e sentire risposte così immediate, come per esempio questa a questa mia provocazione, Mina e la sincerità.
Beh, io sono molto sincera, non so se sei d'accordo, comunque sì, lo sono, amo le persone sincere, anche se costa qualcosa essere sinceri.
Mina e il traffico.
Abbasso il traffico, non è possibile, a Roma non si può più andare, a Milano già meglio, proprio non si vive più, non lo so fra 5 anni cosa faremo.
Mina e Lugano.
Lugano è bella, Lugano è tranquilla, c'è il lago che distende i nervi, la gente che non ti guarda neanche in faccia, molto carina.
Mina Talent Scout.
Non esiste praticamente.
Mina e le sue letture.
Leggo poco e male, leggo e rileggo con piacere le cose che ho già letto perché so quello che trovo. E non ho mai tempo di impegnarmi in un libro importante o cose del genere.
Domanda cattiva, Mina e Patti Pravo.
Patti Pravo, amicizia lunga. Così devo dire, non so.
E concludiamo questo piacevolissimo, simpaticissimo incontro con Mina, trascorso troppo velocemente perché possa considerarsi concluso e finito, esaurito. Ci sarebbero tante altre domande da fare a questo grosso personaggio del mondo del teatro, della televisione, della musica leggera, a questa interprete che il mondo ci invidia e che noi diamo come un prodotto nazionale, cremonese, sì, italiana,
cremonese.
Vera, bella, sana, pulita, una donna vera, bello, 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 tutto bello. Allora, due cose ci mancano, come al solito, in queste radiografie fatte dai microfoni di Radio Monte Carlo. La presentazione è tua, con le tue parole, un tuo saluto al pubblico e agli ascoltatori, e poi una domanda tu a me, dopo tante che io ne ho fatte a te.
Beh, guarda, prima di tutto vorrei ringraziare te, perché sei sempre molto carino nei miei confronti, lo dico sinceramente. E poi ringraziare i ragazzi che ascoltano Radio Monte Carlo perché praticamente sono tutti giovani. Una domanda a te dovrei fare, qual è il tuo cantante preferito sinceramente?
Hai detto il tuo cantante, quindi non posso rispondere che la mia cantante preferita da sempre è Mina,
no.
Perché sarei estremamente sincero, hai detto un cantante, sì. Ti dirò Orio De Robertis, tu non lo conosci, lo sentirai presto, l'avrai già ascoltato forse da Monte Carlo.
Guarda. Bene, va bene, ci sto, tanti auguri.
Grazie, mi capisci?
Certo.
Allora, grazie Mina, ciao, tanti auguri, buona estate, buon autunno, buona tournée, buon canzonissimo, buona televisione, tutto, ciao.
Grazie,
Mina.
Grazie, ciao.
Sei peggio di un bambino. la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Grandi, grandi, grandi le mie pene, non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me.
E durante il nostro viaggio odierno attraverso la radiofonia mondiale abbiamo volato dall'America all'Italia, da Monte Carlo al Messico. Dove ce ne andremo la prossima settimana? Lo saprete ascoltandoci alla stessa ora e sulla stessa rete fra 7 giorni. Nel frattempo io e Walter Martinelli vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. A risentirci!
Avete ascoltato
Il Giro del Mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
I know. from my